Quando si parla degli scandali, quindi l'Expo, il MOSE, si rischia di considerarle delle realtà a sé stanti, autonome le une dalle altre, come se i protagonisti dell'una fossero del tutto estranei alle altre, come se il sistema di potere che determina certe storture, per usare un assoluto eufemismo, non fosse qualcosa di veramente radicato in tutta Italia. Oggi vi parlo della città di Trieste, che da questo punto di vista è sicuramente una delle città simbolicamente più significative. E ho anche il piacere di parlare di due cose, di due fatti, i due fatti che hanno riguardato e che riguardano tuttora il porto di Trieste, il secondo o terzo porto del Mediterraneo, e che appunto questi sono fatti che sono ancora, diciamo, situazioni che possono non degenerare, perché stiamo parlando di due grandi operazioni di tipo economico che si è tentato di installare appunto nel porto di Trieste. La prima operazione, la più forse delle due è la più folle, lascio poi giudicare a voi, era quella di destinare un'intera area del sedime del porto non a attività produttive portuali, come sarebbe, diciamo, di logica e di buonsenso pensare per un'amministrazione comunale che vuole far ricominciare un'economia, ma sfruttando la crisi, sfruttando diciamo quel sentimento di rassegnazione sul quale molto spesso marcia il partito del cemento per acquistare nuovi spazi, addirittura c'era stata la possibilità, c'era stata la concessione di una parte del sedime del porto di Trieste per una speculazione di tipo urbanistica, ossia per costruire delle case al posto di attività produttive portuali, che avrebbe avuto il valore di 1 miliardo di euro questa speculazione edilizia. Bene, la concessione di questo sedime per costruire era stata data. Vi dice niente il nome Enrico Maltauro? Esattamente sì, esattamente Enrico Maltauro, il protagonista della vicenda Expo, l'imprenditore vicentino che è un colosso per quanto riguarda le partecipazioni nell'edilizia pubblica, è una delle aziende maggiori che ha entrature veramente e si guadagna tantissimi appalti dal nord al sud di questo paese. È stato Maltauro, in questo momento arrestato e sotto inchiesta per la vicenda Expo, è stato addirittura uno degli accompagnatori ufficiali di Enrico Letta quando era premier, era andato negli Emirati Arabi, per questo giusto per darvi l'idea di quanto è intessuto. Beh, nella città di Trieste Maltauro, il gruppo Maltauro con una società ad hoc, aveva addirittura ottenuto la concessione per appunto costruire villette, casette, case nell'area del porto per un valore di 1 miliardo di euro. Questa trattativa, peraltro, aveva avuto delle ombre anche dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, perché si parla addirittura di una turbativa d'asta. C'erano state delle prese di posizione del sindaco di Trieste che non erano normali. Diceva appunto che si era fortemente sbilanciato, ecco, a favore del gruppo Maltauro perché potesse costruire, fare questo progetto appunto edilizio nel sedime del porto di Trieste. Beh, poi questa cosa è andata a vuoto perché a un certo punto sono finiti, cioè non ha più trovato i soldi, c'è stata anche una sentenza del TAR che in qualche modo, in modo anomalo, comunque l'ha tolto dalle grane per tutte le irregolarità che c'erano state. Ma se questo primo affare che si è tentato di impiantare nel porto di Trieste facendo, diciamo, una speculazione edilizia è andato a vuoto, beh, lo si deve sicuramente al coraggio di un giornale, ed è una storia che vi raccontiamo volentieri anche perché è una storia che può dare esempio a tante persone che opporsi a questo stato di cose è possibile. Quel giornale si chiama La Voce di Trieste, e un giornale che immediatamente mi è stato simpatico perché nell'angolo in alto a sinistra c'è scritto un piccolo occhiello in cui recita così: il nostro programma è la semplice ed antica regola di amare il bene, dire la verità, non avere paura, proteggere i più deboli. Questo è un po' il manifesto del giornale La Voce di Trieste, che aveva appunto segnalato tutte queste questioni e ha fatto sostanzialmente contribuito a mandare a vuoto questa speculazione edilizia, anche grazie all'intervento dell'autorità portuale presieduta da Marina Monassi, che in questo momento ha indetto un nuovo bando per impiantare invece delle attività produttive. Il secondo affare che interessava un'altra zona del porto di Trieste, precisamente la zona di Zaule, era la creazione di un rigassificatore che però, guarda un po', questo rigassificatore in zona Porto Franco Sud, prima di tutto avrebbe intasato il porto con il traffico delle gasiere. Poi ci sono tutti dei motivi di inquinamento che, se riusciamo, dopo approfondiamo. Ma quello che oggi è balzato all'onore delle cronache, anche qui bisogna ringraziare La Voce di Trieste che aveva subito indicato tutte le ombre di quest'altro progetto del rigassificatore, il rigassificatore che si doveva fare non si fa più, e la società che doveva realizzarlo, trattasi della Gas Natural Fenosa, che è una multinazionale del gas. La branca italiana di questa multinazionale del gas, che è più o meno l'1,8% del totale, per darvi l'idea delle dimensioni, la branca italiana della Gas Natural Fenosa è stata commissariata, sostanzialmente messa sotto sequestro, sotto controllo, dalla procura di Palermo per sospette infiltrazioni mafiose. Ora, questo è, diciamo, quello che si vede in superficie. Per andare un po' più in profondità ci avvaliamo proprio di un aiuto da parte del direttore della Voce di Trieste, che è Paolo Parovel, e dovrebbe essere già in onda con noi. Ciao Paolo.
Ciao, buonasera agli ascoltatori.
Allora Paolo, io ho provato a fare un po' un quadro dei due grossi affari che si sono tentati sul porto di Trieste. Cosa soggiace a questi due grossi affari in una città come Trieste? C'è sicuramente un fortissimo partito del cemento, deduco, perché se si arriva a determinate forzature vuol dire che ci sono degli interessi speculativi forti. E poi c'è anche qualcosa di peggio, probabilmente, perché se la società che doveva fare il rigassificatore oggi è sotto sequestro per possibili infiltrazioni mafiose, allora stiamo parlando di qualcosa di ben peggio.
Qualcosa di ben peggio, che non dura soltanto da oggi. Scusate, mi scuserete quel colpo di tosse, ma sono con la bronchite, quindi può succedere. Qualcosa di peggio che dura però ormai da oltre 20 anni. La prima volta che abbiamo denunciato un cartello degli appalti a Trieste era nel 1987. Mi convocò il procuratore, avevamo prodotto delle prove documentari, e mi disse che le prove erano troppo poche. Io gli risposi che ci avrebbero trovato in un pilone di cemento, quella volta in costruzione, un pezzo di autostrada, e che era lui che aveva la polizia giudiziaria, e mi disse: sì, sappiamo che c'è la mafia dell'edilizia a Trieste, ma non ci possiamo fare niente, in 15 giorni archivio tutto. Il problema a Trieste, il problema delle intersezioni fra mafia e appalti e grandi costruzioni è quello che c'è dappertutto in Italia, no? In particolare sulle subforniture che non sono soggette a certificazione antimafia. Praticamente cementi, ghiaie, rullino di ferro, macchine di movimento, terra, eccetera. La questione però si è acutizzata con queste due grosse speculazioni. Speculazioni dove il sintomo di un qualcosa che non andava, il sintomo principale era una coalizione, anzi una consociazione trasversale di politici di vario colore, di varia estrazione, che appoggiava queste cose a spada tratta, benché avessero delle controindicazioni per il lavoro del porto, per lo sviluppo della città, formidabili. E ad un certo punto, sono affari molto grossi, perché il rigassificatore è un grosso affare, e l'urbanizzazione illecita perché l'area è vincolata all'uso di Porto Franco dai trattati internazionali. Per Porto Franco Nord era una cosa da 1,5 miliardi di euro dichiarati,
L'abbiamo ricordato, guarda. Non abbiamo ricordato una cosa che è un altro elemento in più inquietante, sì, che dà oggettività alle cose che stiamo dicendo. Uno dei deputati promotori di queste opere, che è del PD, ma è del PD a caso, potrebbe essere anche un altro del PDL, abbiamo nomi veramente trasversali, in questo caso del PD, Ettore Rosato, risulta anche indicato da indagini della Guardia di Finanza come un referente politico di costruttori che hanno addirittura legami all'Andrangheta.
Appunto, Quindi, era indicato da questi indagini della Guardia di Finanza pubblicata in rete, tra l'altro, come referente politico del gruppo Mamone, quel gruppo che otterrà opera ancora, penso, in Liguria, Piemonte e Lombardia, è indagato appunto per rapporti di 'Ndrangheta. Il problema è che noi a questo signore, a questo deputato, questa cosa l'abbiamo chiesta pubblicamente, abbiamo chiesto chiarimenti. Chiarimenti significa rispondi, è vero, non, certo, è vero, non ne so nulla. Silenzio assoluto. E questi silenzi assoluti sono un brutto segno. Perché cosa costa smentire? No, in Italia si smentisce tutto, perché non smentisce? E poi c'era un altro sintomo importante: ad un certo punto la concessione di quasi intero il Porto Franco Nord, detto anche Porto Vecchio, venne data a Maltauro, in sostanza, con la società Porto Città, dove ce l'hanno anche di Faidecker ed altri, con una gara che venne vinta dopo che il nuovo sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, aveva fatto una turbativa di gara pubblica, dichiarando che se avessero vinto gli operatori portuali, che invece volevano farlo lavorare come porto, lui avrebbe addirittura impedito ai camion di entrarci. E dopodiché la concessione è stata data a Maltauro e soci, senza che il prefetto fornisse le informazioni,
la certificazione antimafia. Certo.
Anche lì nessuno ha saputo spiegare perché.
E non è la prima volta che da questi microfoni raccontiamo irregolarità, opacità, distrazioni molto particolari da parte dei prefetti italiani.
Oltre al fatto in sé, c'è il fatto ancora più grave, che quando noi queste cose le abbiamo denunciate, sono stati tutti zitti, nessuno si è mosso.
Certo, perché c'è un clima di, diciamo, c'è un sistema davvero di potere ben oliato, che a Trieste emerge in maniera proprio schematica, che può diventare un simbolo, però è molto simile a tante altre città. Un partito del cemento, ossia l'economia della speculazione edilizia, che è diversa dall'azienda edilizia, sì, no? La speculazione, ecco, diciamo prima di tutto questo.
Sì, però Trieste vive, per la sua posizione marginale anche, in una situazione un po' come sotto una cupola, diciamo, in una situazione chiusa. Infatti tu vedi anche che di informazioni da Trieste su queste cose non ne escono quasi mai, e quando si riesce a farle uscire vengono spesso bloccate. A noi è successo addirittura col Fatto Quotidiano. Avevamo concordato con Barbaceto la pubblicazione di un articolo su questo scandalo del Porto Franco Nord, dell'urbanizzazione illegale, la redazione era d'accordo, il corrispondente dal Friuli Venezia Giulia aveva preparato l'articolo, improvvisamente zac, non si pubblica più. E anche questo vuol dire qualcosa, no?
Questo può voler dire qualcosa. Poi io penso che ogni redazione ha la schiena dritta che da un certo punto di vista che si merita, quindi ognuno si faccia i conti in casa sua. Io non mi metto a dire quella del Fatto Quotidiano, però ti dico, da noi, anche con un po' di incoscienza, noi queste cose non abbiamo problemi a dirle, anche perché, ripeto, sono molto circostanziate, e quindi tutto quello che stiamo dicendo potete andarlo a verificare. Non abbiamo alcun tema di dire cose che non sono vere, ed è anche questa, diciamo, la grande serietà del tuo giornale La Voce di Trieste.
Guarda, noi ci prendiamo, io personalmente, come direttore responsabile, mi prendo ogni responsabilità di quello che dico, non ho nessun problema.
Esatto.
Da questo punto di vista, perché è tutto provato, tutto documentato.
Ecco Paolo, scusami, ma questo fatto anche della responsabilità di quello che dici, ecco, ti mette sicuramente al riparo davanti alla legge, il fatto di far bene il tuo lavoro di giornalista, ma sì, a quanto pare stiamo parlando di qualcosa in questo caso non verificabile ma molto probabile. Ci sono delle minacce che sono arrivate alla Voce di Trieste da fonti molto diverse ma concordanti. Di
Guarda,
addirittura,
guardate, esatto, questo è successo a metà aprile,
Esatto, di addirittura una criminalità organizzata che possiamo identificare con l'Andrangheta, che addirittura dopo il fallimento dei politici, perché ricordiamo le due operazioni sono fallite, l'urbanizzazione del porto è fallita, il rigassificatore è fallito, si parla addirittura di un'Andrangheta che dopo che i politici hanno fallito sta studiando un'azione militare, e nel senso un'azione fisica, e ci sono anche dei dettagli, no? Nel senso...
Sì, sì. Guarda, noi abbiamo ricevuto questa informazione a metà aprile da due fonti che naturalmente non possiamo rivelare. Comunque possiamo dire il tipo di fonti. Una delle due fonti era di persona che segue la criminalità, la malavita, diciamo, locale, e un'altra veniva da una fonte di servizi non italiani ma occidentali. L'incrocio era abbastanza convincente, ed era convincente anche quello che dicevano, cioè che questi avrebbero tentato di semplificare il problema rimuovendo quelli che sono gli ostacoli, e cioè con un'azione nel Porto Vecchio per scoraggiare poi gli investitori, un incendio, non so, cose del genere, e poi colpendo in qualche modo me come direttore della Voce, che si oppone a questa speculazione, e il presidente del Movimento Trieste Libera, che vi si oppone anche in maniera molto forte, ha un grande seguito poi. E nel momento in cui noi abbiamo poi, cioè noi abbiamo lanciato tutti gli allarmi tecnici antimafia che bisognava lanciare naturalmente, no? Quelli investigativi, insomma, certo, agli organi preposti, e naturalmente l'abbiamo anche detto pubblicamente, perché questo è servito a smontare un po' il rischio, no?
Sì.
Anche se abbiamo girato per un po' sotto scorta. E comunque... Eh sì, nel momento in cui noi l'abbiamo detto pubblicamente, ci è stata scatenata addosso in rete da ambienti particolari una campagna stampa folle di delegittimazione, diffamazione, per dire che siamo dei pazzi, che a Trieste queste cose non possono esistere, ma con una violenza mai vista prima, e il dubbio è che questa campagna di delegittimazione venga proprio da ambienti collegati a quelli, no?
Può essere questo, ma può anche essere il fatto che un'altra peculiarità che mi fa parlare di Trieste, della vostra battaglia come una battaglia esemplare in positivo, anche nella speranza delle persone che mobilitandosi possono ancora fare la differenza, che se ne dica, è il fatto che dopo che avete denunciato due situazioni anomale, dopo che le avete sventate, fate un passo in più che dovrebbe essere logico, ma in Italia logico non è, cioè chiamate alle proprie responsabilità politiche nomi e cognomi.
Infatti,
di tutta la classe dirigente politica quantomeno di Trieste, e in subordine anche tutti i gregari, quindi quelli dei partiti ma anche quelli dell'imprenditoria, veramente una voce che parla forte, questa voce di Trieste.
Questo l'abbiamo già fatto più volte in vano, adesso però che è stato arrestato Maltauro, che era dentro nella questione Trieste e che Gas Naturale è finita sotto sequestro antimafia, e dico, abbiamo molti motivi e molta forza in più per chiedere spiegazioni. Adesso vediamo, il numero della Voce è uscito da una settimana circa con queste richieste pubbliche di spiegazioni, vediamo se qualcuno di costoro ha il coraggio di darle. E c'è dentro sia gente del centro-sinistra che del centro-destra, perché come dicevo prima la consociazione è trasversale.
Chiamate proprio in causa il sindaco attuale, che peraltro vi ha querelato, Roberto Cosolini del PD.
Sì, sì.
Bene, no?
Ma sì.
Che la querela poi uno deve dimostrare che voi avete detto il falso, mi risulta,
ma
dai
sì,
miei magri studi.
Vedi, il sindaco Cosolini, l'altro era più furbo. L'altro era più furbo e faceva almeno cause civili. Questo ha querelato e lui come pubblico ufficiale poi deve dare la prova liberatoria, no? Quindi la prova che la cosa sia vera o falsa. E il bello è che invece di inviare rettifiche al giornale, smentire, eccetera, lui querela dicendo che è offeso. E vabbè, vuol dire che discuteremo in tribunale se queste cose che abbiamo scritto sono vere o no. Non è che gli convenga, in effetti.
Infatti anche questo, vedete, poi quando a questo tipo di sistemi politici si crea un'opposizione, molto spesso, non so se questa è l'esperienza che avete anche a Trieste, saltano i nervi con grande facilità.
Sì, cioè non saltano a noi naturalmente.
No, ma a loro.
Ma a loro saltano molto facilmente, perché evidentemente li saltano perché non sanno cosa e come rispondere, no? Ma il bello è che non rispondono nemmeno smentendo, capisci? E quando uno nemmeno smentisce, ti fai subito delle idee un po' brutte, no?
Certo. Poi ripeto, comunque non è una faccenda solo del PD e non stiamo qua a parlare di PD.
No, cioè, perfettamente trasversale.
Esatto, c'è dentro anche come responsabilità politiche anche il sindaco di prima, ne abbiamo parlato, Roberto Di Piazza,
sì,
ma anche
il sindaco di Piazza, sì.
Il presidente della regione Deborah Serracchiani, Ettore Rosato,
sì,
ve ne abbiamo parlato.
E tutti con un sistema di coperture trasversali così forte che il precedente sindaco di Piazza, figurati, si era comprato un terreno del comune per rivenderlo poi dei costruttori. La legge vieta che il sindaco compri i terreni del comune.
Vedi un po' tu.
No, noi abbiamo fatto una campagna stampa di denuncia contro di lui e contro tutti quelli che l'hanno coperto, sinistra compresa. Lui ci ha fatto, allora, le querele contro, cioè le denunce penali contro di lui sono ancora bloccate in procura da dunque 4 anni. E la causa civile che lui ci ha fatto è andata avanti, il giudice ha dichiarato nulla perché illecita la compravendita e ha condannato me a pagare i 40.000 euro di danni per aver fatto una campagna stampa. Adesso siamo in appello naturalmente.
Sì, chiaramente.
Un caso unico in Italia, non è mai successo.
Ma io ho trovato anche su internet, non so se tu me la puoi confermare perché magari no, ma il procuratore della Repubblica di Trieste è tale Michele Dalla Costa?
No, era Michele Dalla Costa,
okay.
Adesso è stato sostituito dal dottor Carlo Mastelloni, che invece è da pochissimo a Trieste, penso debba ancora ambientarsi, ma invece è un investigatore molto energico e di vaglia.
Ah, okay.
È quello del caso Argo 16, non so se avete presente, conosce anche la situazione triestina. Ah. Ecco, prima di lui la situazione della procura di Trieste era, diciamo, problematica. Ecco.
Beh, anche perché io non voglio dire niente, però mi fa sempre da pelle d'oca, perché Michele Dalla Costa, l'ex procuratore di Trieste, era cognato di Niccolò Ghedini, che non vuol dire niente, però forse vuol dire tutto, nel senso.
Sì, ma il problema non era Dalla Costa, il problema, a mio giudizio, e mi assumo la responsabilità
di
questa
certo
affermazione, erano alcuni dei suoi sostituti.
Può essere, perché poi veramente quando si entra in quei meandri dei palazzi dello Stato, già da Collodi si capiva che se non sei un delinquente sei tu che rischi. Allora,
c'è uno di questi sostituti che ha 5 denunce alla Procura di Bologna fatte da me per varie cose, insomma, perché la Procura di Bologna ha il compito di indagare sulle cose che riguardano magistrati triestini, no?
Allora Paolo, guarda, io adesso ti devo salutare perché tra poco ci sentiremo con un altro protagonista di questa vicenda, che è il presidente del Movimento Trieste Libera, Roberto Giurastante, con cui vedremo di analizzare altri punti. Comunque, prima di tutto continueremo come Radio Padania a seguire questa vicenda, anche magari approfondendo delle cose che oggi vi abbiamo solo accennato, perché veramente questa è una vicenda importante per Trieste, importante per l'Europa, perché è uno dei porti più importanti d'Europa, ma è anche importante per tutti coloro che vogliono cambiare questo stato di cose, perché vi ripeto, dimostra come con un po' di schiena dritta comunque le cose si riescono a cambiare. Abbiamo due affari da miliardi di euro che sono sfumati grazie a un comitato, un movimento di cittadini, un giornale indipendente e un'autorità portuale. Questa è stata la reazione che è bastata a mettere in fuga il partito del cemento e le grandi consorterie.
Spieghiamo ancora meglio, due malaffari, diciamo.
Esatto. Allora Paolo, okay, io ti invito intanto a curare la tua bronchite, così nella prossima puntata però parleremo anche del perché a Trieste alcune malattie sono più diffuse che in altri posti, e anche anche qui vedremo che i protagonisti sono sempre un po' gli stessi. Grazie mille a Paolo Parovella della Voce di Trieste, grazie mille.
Grazie a Radio Padania, grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza.
Un grande abbraccio da parte di tutti gli ascoltatori. Grazie.
Altrettanto, grazie.